Ed eccoci allo spazio dedicato al nostro dibattito, il punto. Un paio di giorni fa il direttore del British Museum di Londra, Hartwig Fischer, ha annunciato le proprie dimissioni in seguito allo scandalo di oltre 2.000 oggetti d'arte antichi scomparsi, con tutta probabilità rubati dai depositi del museo. Un furto, si è detto, perfetto, fin troppo facile per il ladro, un dipendente interno del museo, in quanto questi pezzi non erano catalogati e quindi non erano tracciabili. E noi prendiamo spunto di questi, tra l'altro stiamo parlando di oltre 2.000 oggetti, fra cui monili d'oro preziosi che vanno dal XV secolo avanti Cristo all'Ottocento, che sarebbero stati venduti anche sulla piattaforma eBay e sarebbero stati rubati in un arco di tempo molto ampio, addirittura 20 anni senza che il museo se ne accorgesse. Insomma, questa vicenda del British, che è il terzo museo più importante al mondo per affluenza di pubblico, fa scalpore, accende i riflettori su una parte meno nota delle istituzioni museali, che è quella che riguarda i depositi, dove conservano di solito i patrimoni. E io noi per parlare di questo tema ad Alphaville, innanzitutto saluto Barbara Camplani, che è arrivata qui in studio. Buongiorno Barbara.
Buongiorno Lina, buongiorno ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici anche da parte mia. Sì, l'idea di questa mezz'ora di approfondimento ad Alphaville non è tanto commentare la notizia in sé del British Museum, ma partire da questo scandalo per interrogarci se effettivamente quanto successo al British Museum di Londra sia un caso isolato, un unicum, e quanto piuttosto invece non porti alla luce delle vulnerabilità diffuse o addirittura strutturali presenti all'interno dei depositi museali, che appunto hanno un ruolo così importante nella conservazione del patrimonio artistico. È una domanda che porremo ai nostri due ospiti. Io do innanzitutto il benvenuto al professor Giulio Zaccarelli, ben ritrovato alla Rete 2.
Buongiorno, buongiorno Barbara, buongiorno a tutti.
Giulio Zaccarelli è direttore dell'Istituto di Design della SUPSI ed è proprio professore, docente in museotecnica e conservazione preventiva. E do anche il benvenuto ad Andrea Bignasca, nostro secondo ospite, ben ritrovato anche per lei alla Rete 2.
Buongiorno, grazie.
Andrea Bignasca, direttore dell'Antiken Museum di Basilea, che lo ricordiamo, conserva la più ampia collezione di arte antica presente in Svizzera, 5.000 anni di storia, in particolar modo del bacino del Mediterraneo, insomma, dal 4.000 avanti Cristo al 400 dopo Cristo. E dunque, partiamo proprio da questa notizia, di questo macro furto al British Museum, di cui ci colpiscono varie cose. Intanto l'entità del furto, parliamo di oltre 2.000 oggetti rubati, l'arco di tempo in cui il ladro ha avuto modo di agire indisturbato, il fatto che si trattasse con ogni probabilità di un dipendente interno al museo, e ancora, forse questo ciò che maggiormente ci sconvolge, il fatto che questi pezzi, confessa ora il British Museum, non erano catalogati. Ecco, Andrea Bignasca, partirei da lei con un commento. Come ha accolto questa notizia? Dal suo punto di vista si tratta di un caso isolato oppure rivela tutta una serie di fragilità più diffuse nel mondo?
Grazie. Dunque, un caso isolato direi di sì, però diciamo a livello di dimensioni e di questa tempistica lunga. Però bisogna dire che nel crimine l'arte non si differenzia per nulla da altri settori. Bisogna realizzare che le opere d'arte non hanno solo un valore intrinseco storico-artistico, ma anche un valore finanziario molto elevato. I musei in sostanza direi sono come una banca. Se la banca custodisce lingotti d'oro e banconote, il museo custodisce opere di valore. In un museo statale le opere fanno parte anche del patrimonio finanziario della cantone o della nazione e quindi sono in fondo come delle banconote. E per cui è inevitabile che facciano gola a dei malintenzionati, non si può oggi stupirsi troppo, secondo me, se casi come quelli del British vengano alla luce.
E tra l'altro, Giulio Zaccarelli, il fatto che non siano stati catalogati proprio 2000 oggetti, no, conservati comunque in un museo così importante, ai nostri occhi sembra una grave negligenza, no? Però bisogna anche dire che il British ci sono tantissimi pezzi, oltre 8 milioni di pezzi, quindi magari invece è più normale di quello che possa sembrare il fatto che si siano creati dei vuoti nella catalogazione, ma comunque. Com'è che si possono creare situazioni di questo genere, secondo lei?
Allora, partiamo da un'analisi che è stata fatta da ICROM e Comunesco nel 2011. Noi nel 2011 abbiamo lanciato una survey a livello internazionale a cui hanno aderito 136 paesi nel mondo e abbiamo ricevuto 1500 risposte da 1500 musei. Era qualcosa fatto per avere una fotografia di quali fossero le reali condizioni dei musei. Soprattutto dei depositi dei musei, e sono emerse delle cose abbastanza preoccupanti. Quindi era stata fatta un resoconto che è stato pubblicato, che è ben noto, insomma, direi a livello mondiale, visto che la fonte è UNESCO, e in questo survey quello che emergeva purtroppo che ad esempio in un museo su 10, quindi nel 10% dei musei, avvenivano dei furti di oggetti. Quindi chiaramente la dimensione di quello che è successo al British è, come dire, su una scala enorme, perché stiamo parlando veramente di tanti oggetti, anche se sono piccoli oggetti, quindi più facilmente, come dire, rubabili. Però questo è un problema che di fatto esiste. Il fatto che gli oggetti non siano registrati è una cosa che, a seconda un po' del museo dove si va a guardare, può o meno esserci o non esserci, però sempre in questa statistica, ripeto, anonima di 1500 musei nel mondo, in un museo su quattro ci sono degli oggetti non registrati. Questo non deve sorprendere in un certo senso, perché chi conosce i musei sa, il pubblico vede sempre, come dire, le sale espositive, non vede dietro le quinte. Chi lavora in un museo sa la mole di lavoro e spesso l'organico che non corrisponde a questa mole di lavoro. I ritmi di acquisizione si sono molto accelerati ed è difficile, realmente difficile, glielo dico perché ho lavorato in tanti musei, rincorrere ed essere sempre perfettamente allineati con le acquisizioni che vengono fatte in termini di catalogazione.
Sì, questa notizia di questo furto enorme al British Museum ci permette proprio di approfondire cosa avviene dietro le quinte di un museo, dove si svolge gran parte del lavoro, dove viene conservato gran parte del patrimonio. La catalogazione, la tracciabilità delle opere conservate in un museo, ecco che diventa particolarmente difficoltosa quando siamo di fronte a piccoli oggetti d'arte, soprattutto arte antica rispetto a tele più grandi dell'arte moderna e dell'arte contemporanea. Ecco, Andrea Bignasca, lei che è il direttore dell'Antiken Museum di Basilea, per farci un esempio concreto, come funzionano le cose presso il Museo dell'Antichità di Basilea? Tutti gli oggetti sono stati catalogati, d'altra parte la conservazione preventiva è qualcosa che è diventato importante negli ultimi 50 anni. Quando è stato fatto questo processo e che tipi di protocolli seguite voi?
Dunque, devo premettere che la nostra collezione, pur essendo importante, non comprende milioni di opere come quella del
Certo,
British,
certo.
ma soltanto 13.000 pezzi. Tutte le opere da noi sono comunque catalogate in forma cartacea ed elettronica e sono immediatamente fruibili ai nostri operatori. Sappiamo cioè quante sono e quali sono e dove sono collocate, se sono in mostra, in magazzino, al restauro o magari addirittura in prestito da qualche altra parte. Poi però questa è solo una catalogazione di base che va naturalmente migliorata e attualizzata di continuo. vanno aggiornate, per esempio, le pubblicazioni, i dati scientifici di base, anche in relazione alle nuove scoperte, vanno registrati tutti i trasferimenti, oppure vanno fatte delle fotografie adatte ad una pubblicazione cartacea o online. Questo è un work in progress che richiede tantissimo lavoro, richiede un finanziamento specifico e del personale adatto. E qui ritorniamo anche al tema della sicurezza. Il museo oggi è un istituto estremamente complesso a livello di gestione, molto diversificato. Non ha più, cioè, solo il compito di conservare, ma anche di divulgare, di entrare nel mondo degli eventi, di fare pubblico e fare cassetta, deve fare marketing e fundraising. E quindi è ovvio che per fare tutto questo si sia ceduto un pochettino nel settore della gestione e della sicurezza, prendendo dei rischi non
Insomma,
calcolabili, insomma.
dei rischi insomma anche abbastanza grandi. E come è messa la Svizzera rispetto ad altri paesi? E poi l'Antiken Museum può servire in qualche modo come esempio per altre pratiche museali svizzere? Insomma, secondo voi com'è la situazione? O secondo lei, Giulio Zaccarelli?
Beh no, la situazione svizzera è assolutamente ottimale, direi, nel senso che è forse il paese al mondo che ha meglio catalogato il proprio patrimonio, anche grazie, devo dire, all'enorme lavoro svolto dalla protezione civile. Quindi a livello svizzero possiamo stare sicuramente sereni su questo fronte e spesso le attività da compiere sono coperte da un organico che ha la giusta consistenza e ci sono centri, penso ad esempio Canton Zurigo, quindi i depositi di Affoltern am Albis, che contiene ormai più di 1 milione di oggetti, è un modello direi esemplare a livello mondiale. Quindi da questo punto di vista la Svizzera si pone, come in tante altre cose, come un modello, devo dire.
E gli altri paesi invece? Beh, la Gran Bretagna in primis, pensiamo al British Museum, oppure la Francia, oppure ancora pensiamo all'Italia, l'enorme patrimonio classico conservato in Italia.
In altri paesi la situazione è più difficile, cioè se noi mettiamo insieme tutti gli oggetti presenti in tutti i musei svizzeri arriviamo a circa 72 milioni, il Museo di Scienze Naturali di Londra ha 72 milioni di oggetti. Quindi immaginiamo la difficoltà di quel museo che acquisisce a ritmo di 100.000 oggetti l'anno. Quindi, ad esempio, in Inghilterra ci sono stati enormi tagli anni fa, in ambito museale. Parlavo anni fa con una collega del Victoria and Albert Museum, che si occupa della sezione orientale, e si è ritrovata da un giorno con l'altro con 40 unità in meno, proprio persone tra l'altro dedicate anche alla catalogazione. In Italia la situazione non è semplice, i musei lavorano con un organico incompleto, perché per avere una copertura di tutti i posti dovremmo essere a 19.000 unità e siamo invece a 15.000, quindi c'è un buco di 4.000 unità. Quindi insomma la situazione in Italia non è semplice.
E per tornare al British Museum, un altro aspetto che colpisce è che questo furto sia stato, insomma, sembra, no? Perpetrato da un collaboratore interno. Questa è una rarità, non ci sono controlli del personale, insomma, sembra quasi poi la trama, no? Che potrebbe essere anche di un film giallo, un collaboratore all'interno che riesce a compiere simili furti. Andrea Bignasca.
Ma io non credo che sia un caso isolato. Ancora poche settimane fa qui a Basilea è saltato fuori che la cassiera della Fondation Bayerler ha rubato più di 1 milione di franchi negli ultimi 10 anni dalle rivendite del bookshop. È chiaro che i musei devono sviluppare sistemi di controllo interni a più occhi per minimizzare questi casi. Però il personale è ridotto al minimo, in particolare. Se si pensa a quello della sicurezza, è il più mal pagato di tutta la squadra. E questo, anche a livello di un museo statale come il nostro, evidenzia quale sia la scala dei valori a livello delle assunzioni. Poi un direttore deve potersi anche fidare del suo personale e io non posso sempre controllare tutto, in particolare se a tradire è uno della cerchia ristretta della gestione, come è avvenuto a Londra al British Museum con il curatore capo, è difficile rendersene conto subito. Il curatore, come anche il direttore, sa come e quando muoversi, sa dove sono le opere, quali non vengono mai controllate o quali non sono ancora catalogate e poi sa venderle sul mercato antiquario senza dare nell'occhio e anche agendo come autorità del ramo. Quindi ritorno un po' alla tesi di prima, occorre realizzare che il museo è come una banca e che quindi siamo esposti a questo tipo di rischi.
Dunque, siamo partiti dal problema della mancata catalogazione di migliaia di oggetti conservati presso il British Museum, ma come ci spiegava Andrea Bignasca, i problemi, le difficoltà sono ulteriori, riguardano anche proprio la conservazione di questi oggetti. Parlavamo dei depositi museali. I depositi museali sono fondamentali, si considera che oltre il 90% del patrimonio museale mondiale non sia accessibile al pubblico, tra l'altro questo sarebbe anche un altro tema, ma non sia accessibile al pubblico, visitabile nelle sale piuttosto che nelle gallerie, ma sia proprio conservato in questi depositi. Ecco, Giulio Zaccarelli, quali sono le difficoltà nello stoccare e conservare al meglio i tesori del nostro patrimonio in questi depositi?
Ma i problemi a livello di depositi museali purtroppo sono tanti. Dagli studi che sono stati fatti, soprattutto nell'ultimo decennio, una cosa che vorrei, come dire, portare a rilievo è il fatto che queste difficoltà non sono legate a livello di sviluppo della nazione a cui ci si riferisce, ovvero troviamo delle situazioni ottimali oppure pessime in tutti i paesi del mondo, a volte all'interno dello stesso museo, perché semplicemente i dipartimenti in cui magari è diviso un grande museo hanno come responsabili persone diverse che adottano strategie diverse nella gestione delle collezioni in deposito. Mediamente, da quello che era emerso in questa grande indagine del 2000 e 11 è che praticamente il 70% dei depositi, che ricordo custodisce il 90-95% del patrimonio complessivo, ha qualche tipo di problema. Il più grosso è sicuramente la mancanza di spazio, cioè come dicevo prima, il patrimonio cresce. Come diceva giustamente il direttore Bignasca, siamo come delle banche. Delle banche che funzionano, che acquisiscono capitali e questi capitali occupano spazio. E il primo problema è sicuramente quello. E poi a seguire tutta una serie di problemi, grandi e piccoli, mancanza di strutture di stoccaggio, mancanza di procedure, condizioni non ottimali, quindi il clima magari non perfetto in termini di umidità, temperatura, di illuminazione, di qualità dell'aria, problemi legati alle infestazioni portate dagli insetti. È un lungo lavoro che si è avviato in Inghilterra, tra l'altro rimanendo sul suolo britannico, stanno facendo in realtà un ottimo lavoro a livello di depositi, grazie anche a una pressione che viene dalla società che vuole delle risposte rispetto agli investimenti fatti dalla società in termini propri di contributi versati ai cittadini e in relazione al fatto che poi dell'immenso patrimonio si riesca a goderne solo il 90-95%, scusate, solo il 5%, il 10%, perché il resto, il 90-95%, è in deposito.
E Giulio Zaccarelli, lei ha parlato appunto di mancanza di spazio, di strutture, di procedure, no? E lei insegna proprio museotecnica e conservazione preventiva alla SUPSI. Allora ci ha elencato i problemi. E secondo lei quali allora vie possibili poi per in qualche modo ottimizzare questi depositi?
Sono scelte legate alla visione che si ha del patrimonio, cioè quello che sta succedendo soprattutto in Nord Europa è l'idea che tra l'altro non è nuova perché nasce, come dire, il primo deposito visitabile avviene in territorio canadese già negli anni 70 ed è interessante vedere che cosa il direttore di allora diceva di questo deposito, che era, non era qualcosa, non era una nuova tendenza o un qualcosa, un pensiero innovativo, era semplicemente l'applicazione del pensiero che lui definiva democratico, che deve stare dietro al patrimonio, cioè il patrimonio è dei cittadini e quindi il cittadino deve avere accesso al patrimonio, non si può limitare, quindi è proprio una questione di visuale. Quindi se io vedo il patrimonio in questo modo, devo poi agire di conseguenza, quindi dovrò fare gli investimenti che appunto alcuni, su alcuni musei e sistemi museali si stanno muovendo, soprattutto in Nord Europa. L'altro versante della questione è invece decidere, come stanno, come ha iniziato a fare la Svezia parecchio tempo fa, tramite una commissione che esiste, e decide che cosa acquisire e che cosa non. Cioè, se il problema è una crescita ritenuta ipertrofica del patrimonio, allora bisogna capire, iniziare a fare una selezione e stringere un po' le maglie dei filtri e decidere di acquisire più lentamente e con un sistema di selezione molto più rigoroso e stretto.
Il cittadino deve poter accedere al patrimonio, una visione che pian pianino si sta diffondendo. Tra l'altro alcuni musei non soltanto stanno lavorando per migliorare le condizioni dei propri depositi, ma anche per renderle accessibili, visitabili dal pubblico, appunto questo 90% dei tesori che sono sommersi, non visitabili. Siamo in conclusione, io chiederei ad Andrea Bignasca un'ultima riflessione. Eravamo partiti dicendo che il British Museum possiamo considerarlo un caso isolato per l'entità, diciamo, dello scandalo, però abbiamo visto, no, collezioni che crescono, personale insufficiente, mancanza di spazio nei depositi, ritardo nelle procedure di catalogazione, e ancora Andrea Bignasca ci raccontava della difficoltà, impossibilità a controllare tutto, 72 milioni di pezzi, parlavamo prima del Museo delle Scienze Naturali. Insomma, Andrea Bignasca, secondo lei questo scandalo, seppur unico per dimensioni, porta comunque in evidenza delle vulnerabilità diffuse o addirittura strutturali in quello che concerne la conservazione museale? Il suo commento conclusivo.
Sì, senz'altro c'è una vulnerabilità strutturale, anche se conviene fare delle distinzioni. Come diceva prima il collega Zaccarelli, in Svizzera stiamo bene, si investe nella cultura, c'è la necessaria sensibilità politica e siamo comunque in una posizione privilegiata. Il dilemma, secondo me, anche da noi, ma anche in altre regioni in Europa e negli Stati Uniti, è la volontà politica della divulgazione a tutti i livelli, che è una volontà comprensibile, senz'altro giustificata, e che però va a scapito della ricerca, della conservazione e infine anche della sicurezza delle opere, cioè questi che erano i compiti primari e originari di un museo. Se io faccio un evento come la Notte dei Musei, che c'è una volta all'anno qui a Basilea, e ho 10 o 15 mila visitatori in poche ore nelle sale, sono naturalmente felicissimo a livello di divulgazione, ma ho messo a rischio serio la sicurezza delle opere. E allo stesso modo, se devo impiegare il personale per organizzare una mostra dopo l'altra, non ho personale per catalogare e inventariare le opere, quindi per garantirne in fondo la loro gestione e sicurezza.
Quindi grazie Andrea Bignasca, ricordo che lei è direttore dell'Antiken Museum di Basilea, e prima di concludere chiediamo anche a Giulio Zaccarelli questa vulnerabilità, se sta diventando qualcosa di strutturale, e concludiamo con lei.
No, non credo che stia diventando qualcosa di strutturale, è qualcosa che tramite anche il lavoro di tante persone sta emergendo, quindi abbiamo anche dei mezzi diagnostici migliori per comprendere, quindi non è una situazione così allarmante, è una situazione su cui però bisogna riflettere e che ci prende a tutto tondo, cioè questo è uno dei tanti problemi a cui fa fronte il museo in questi tempi. Quindi nessun panico, soprattutto appunto, come diceva il direttore Bignasca, in Svizzera possiamo essere abbastanza tranquilli, al tempo stesso rimboccarsi le maniche, perché c'è veramente tanto, tanto ancora da fare.
Grazie quindi anche a lei, Giulio Zaccarelli, che è professore in museotecnica e conservazione preventiva della SUPSI. Grazie molte a Barbara Camplani. Fra poco il Radiogiornale.